Buonasera a tutti e a tutti, a quelli che seguono in diretta e a quelli che ci vedranno in differita. Stasera parliamo il diritto internazionale alla prova dei fatti con Alessandra Viviani dell'Università di Siena e con Marzia Pateras di Amnesty. Il sottotitolo è La situazione in Palestina e la paralisi della comunità internazionale ci interrogano sul valore del diritto internazionale come strumento di pace e di promozione dello sviluppo sostenibile. Ecco, noi ne parliamo con Marzia Pateras, che fa parte del coordinamento Medio Oriente di Amnesty Italia, e con Alessandra Reggiani, che è professoressa ordinaria di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Siena, è delegata del Rettore per le politiche di inclusione ed equità, è Erasmus Institutional Coordinator. Il tema di stasera è molto vasto e complesso, non ci proponiamo certo di esaurirlo, ma almeno di delineare alcuni concetti approfittando delle competenze di Alessandra e di Marzia. Dico qualcosa per introdurre il tema trattato, in sostanza più che le mie più che affermazioni sono domande che sottopongo alle relatrici. Per capire l'importanza del diritto internazionale bisogna però innanzitutto riconoscerne i molti limiti. Tra i molti possibili esempi di violazione del diritto internazionale abbiamo scelto stasera di parlare delle attuali violazioni del diritto internazionale in Palestina. L'obiettivo non è quello di soppesare i torti per schierarsi da tifosi, anche perché Netanyahu e Hamas si alimentano a vicenda. L'obiettivo non è nemmeno quello di prospettare una soluzione. Io personalmente credo che l'unica possibilità, però purtroppo a lungo termine mai ci sarà, sia la paziente costruzione di uno Stato laico, plurietnico e plurireligioso, ma non è questo l'argomento della serata. Gli esempi che ci porterà Marzia ci serviranno per capire le diverse violazioni del diritto internazionale, a partire dal regime di sostanziale apartheid che discrimina i palestinesi a diversi livelli di discriminazione. L'azione di Amnesty e di altre associazioni, poi Marzia ci farà un rapido resoconto di questa attività, è un'attività preziosa nel denunciare le violazioni. Amnesty non propone soluzioni, perché questo sono compito della politica. Una politica che però ha mostrato quanto la questione palestinese sia stata usata strumentalmente sia dai paesi occidentali che dai paesi islamici, usata strumentalmente per i propri interessi geopolitici, innanzitutto sulla pelle dei palestinesi. E le violazioni del diritto internazionale sono così tante e così gravi che si è diffuso, tra le persone che conosco, ma penso in generale, si è diffuso il dubbio se il diritto internazionale esista effettivamente. Perché il diritto internazionale è molto diverso dal diritto di uno Stato-nazione. Noi, della nostra associazione di Arciatea, sosteniamo il razionalismo scientifico e l'autodeterminazione dell'umanità, quindi crediamo che i diritti non derivino da principi, per così dire, naturali da principi metafisici, ma che derivino dalle scelte storicamente fatte dalle donne e dagli uomini che abitano questa terra. E le costituzioni moderne hanno incorporato alcuni principi di base, come valori di riferimento per norme che i cittadini possono rivendicare a una istituzione capace di renderle effettive, magari lottando con l'istituzione per farsele effettivamente riconoscere, ma avendo una controparte a cui richiederle. Nel caso del diritto internazionale, l'effettività del diritto è molto più debole che in uno Stato nazionale, dove pure, come dicevo, l'effettività dei diritti non è sempre garantita. E peraltro l'ONU, che è la principale autorità mondiale, vede indebolirsi continuamente la sua influenza in questi ultimi decenni in un mondo che è sempre più caotico a seguito, semplifico tantissimo, della fine dell'ordine bipolare USA-URSS. Gli Stati Uniti, che hanno vinto la guerra fredda, sono però incapaci di proporsi efficacemente come unica superpotenza capace di garantire un ordine mondiale. Però questa incapacità, che per certi versi può essere considerata anche positivamente, però il mondo multipolare che sta emergendo non sembra proprio basarsi sul diritto internazionale, sul ruolo dell'ONU, ma si sta esprimendo con tanti conflitti locali, conflitti gestiti da cacicchi locali, da chi cerca di approfittare della situazione di disordine per i propri interessi specifici su scala al massimo regionale. E in questo senso a me sembra fuorviante sostenere che sarebbe in corso una terza guerra mondiale, sia pure a pezzi. È uno slogan suggestivo, ma non mi sembra corretto perché non ci sono più grandi potenze e strategie globali. Ecco, però questo sarebbe un argomento interessante, ma per un'altra conferenza. Ha senso aver accennato alla geopolitica proprio per indicare la complessità di una situazione che purtroppo non sta andando nella direzione di un pacifico multipolarismo basato sul diritto internazionale, come ci piacerebbe. Io noto che alcuni reagiscono, o sembra che reagiscano, rimpiangendo la sicurezza offerta dal dominio imperiale statunitense, un'egemonia che ci garantiva la pace, oddio, la pace e la democrazia in Europa, certo con qualche bomba sui treni e con qualche guerra nelle periferie del mondo dove non erano abbastanza entusiasti di acquistare la, virgolette, democrazia che gli esportavamo. Ho sentito recentemente una trasmissione televisiva in cui una persona molto stimabile, qual è Corrado Ajas, stava ripensando e dava un giudizio positivo sul congresso di Vienna del 1815 perché aveva garantito un secolo di pace. Mi ha preoccupato molto perché quando andavo a scuola insegnavano che il congresso di Vienna era stato anche uno strumento di tipo conservatore, se non proprio reazionario, contro le aspirazioni dei popoli e contro il rinnovamento. Quindi sembra quasi che questa affermazione di Ashraf nasconda un desiderio per una Pax Americana che però regge sempre meno. Altri reagiscono invece mettendo al centro l'antiamericanismo che giustificherebbe l'operazione speciale in Ucraina o la resistenza, chiamiamola così, palestinese anche quando colpisce i civili con azioni terroristiche. Più in generale, ci sono reazioni che sono basate su un multiculturalismo che favorisce la formazione di ghetti domestici e lascia sviluppare le tensioni internazionali che sfociano in guerre locali, come accennavo prima. E altri ancora rifiutano queste due estremizzazioni, però si limitano alle fiaccolate, alle petizioni su Change.org, come se l'indignazione morale e l'invocazione di un generico umanismo fossero sufficienti. Io ricordo che il 15 febbraio del 2003 c'è stata la più grande manifestazione mondiale contro la guerra, che ha coinvolto, si stimò, 110 milioni di persone in 793 città contro la guerra in Iraq. In Italia si disse che eravamo 3 milioni alla manifestazione di Roma e il New York Times aveva definito l'opinione pubblica la seconda potenza mondiale. Invece, solo un mese dopo, gli Stati Uniti e gli alleati attaccarono l'Iraq con le conseguenze che conosciamo, a conferma che l'opinione, se non si consolida in una visione del mondo generale, in una ideologia, in una politica minimamente organica, se non si consolida nella conquista di istituzioni, le casematte gramsciane, rapidamente si frammenta e viene riassorbita dall'ideologia dominante. Ecco, io la finisco qua perché nel nostro piccolo dovremmo discutere senza tifoserie e semplificazioni estreme, cioè fornendo un contributo alla consapevolezza che il diritto internazionale ha molti limiti, ma senza sarebbe peggio, e questo con le nostre relatrici io credo che riusciremo a non risolvere i problemi del mondo, ma perlomeno a terminare questa serata con una maggiore consapevolezza. Ricordo ancora dal punto di vista tecnico che dopo l'intervento di Marzia e anche di un breve filmato ci sarà l'intervento di Alessandra e poi chi vorrà potrà intervenire chiedendolo, segnalandolo in qualche maniera, segnalando anche nella chat. La registrazione entro domani sarà sul canale YouTube della CIATA e potrà essere vista in differita. Bene, io ho terminato e passo la parola a Marzia. A te, Marzia.
Grazie. Allora, eccomi. Buonasera a tutte e tutti. Vorrei iniziare ricordando in poche parole chi è e cosa fa Amnesty International. Fondata nel 1961 da Peter Benenson, è un movimento globale di oltre 10 milioni di persone, in Italia siamo circa 94.000, che ha a cuore i diritti umani e lavora per promuoverli e difenderli ovunque nel mondo. Indipendente da governi, da qualsiasi ideologia politica, interesse economico o credo religioso, si batte ogni giorno per tutte le persone alle quali libertà, verità, giustizia e dignità vengono in qualche modo negati. Tutte le sue azioni sono basate su fatti documentati, e questo grazie ai ricercatori sul campo che verificano e segnalano le violazioni dei diritti umani. Con campagne di sensibilizzazione, di mobilitazione dell'opinione pubblica, educazione, raccolta firme e pressione sulle istituzioni, dà voce in pratica a chi non ha voce. Il riferimento è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui primo articolo sancisce che tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti. È una dichiarazione di intenti, non è vincolante. Vincolanti sono invece le quattro convenzioni di Ginevra del 48 e i tre protocolli aggiuntivi, più vari trattati che si sono aggiunti poi negli anni. Un insieme di norme relative al diritto umanitario. Ora sappiamo tutti che il diritto ha la primaria funzione di garantire la pace e la sicurezza internazionale, limitando, per quanto nelle sue possibilità, l'uso della forza. Sappiamo anche che non può esserci pace senza giustizia. E per questo ci sono la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, questo per individuare e perseguire la responsabilità per i crimini internazionali commessi nei conflitti armati, per prevenire genocidi e altri gravi crimini internazionali. Tutto questo deve ovviamente avvenire in modo imparziale, altrimenti il rischio è quello di far perdere credibilità sia allo strumento giuridico, che alle istituzioni come le Nazioni Unite e le corti internazionali chiamate appunto a garantirne l'effettività. Abbiamo tutti sotto gli occhi che non sta andando assolutamente purtroppo così. Ci sono un centinaio di conflitti al momento in corso e si calcola che il 90% delle vittime è caratterizzato da civili. I conflitti sono sempre più localizzati e globalizzati allo stesso tempo. La guerra si fa sì in un certo luogo, ma intreccia fili fra varie nazioni. L'esempio più lampante è quello attuale della guerra Israele-Hamas, che è anche il conflitto Israele-Iran e che coinvolge anche diversi paesi limitrofi e richiama poi l'attenzione degli Stati Uniti e dell'Europa. Stessa cosa vale per Ucraina-Russia, dove di nuovo Europa e Stati Uniti sono in ballo. Vediamo quindi che un conflitto può essere di una questione nazionalista, religiosa, etnica, razziale, ma quando subentra una questione geopolitica che chiama in causa gli interessi strategici delle grandi potenze, molto prima degli interessi dei civili coinvolti, gli effetti sono devastanti. Le Nazioni Unite troppo spesso non sono state messe in grado di far valere le proprie decisioni e di fungere da mediatore per evitare conflitti su vasta scala. Vediamo per esempio il Consiglio di sicurezza dell'ONU che può essere bloccato dal potere di veto, un sistema diventato ormai antiquato, anacronistico, strumentale. L'indifferenza poi di molti stati, comprese le grandi democrazie, parliamo di Europa, di Stati Uniti, di fronte alle continue violazioni del diritto internazionale, alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ai pronunciamenti della Corte internazionale di giustizia, ha indubbiamente favorito la svalutazione del diritto internazionale e in particolare del diritto internazionale umanitario. L'uso della detenzione amministrativa, detenzione a tempo indeterminato, senza accusa né processo, è sufficiente pensare a Guantanamo, a quella vergogna con le migliaia di violazioni di diritti umani commesse e dove ancora ci sono 30 detenuti, praticamente la negazione dei diritti, tra cui il diritto inalienabile alla libertà dalla tortura. C'è poi il non riconoscimento del Tribunale Penale Internazionale da parte di diversi stati, fra cui gli Stati Uniti, il doppio standard nell'applicazione del diritto internazionale, che ormai conclamato e indifendibile da parte di molte potenze occidentali, a partire dai veti USA nel Consiglio di sicurezza. Le retoriche che ci sono, di nuovo scontro tra civiltà, di difesa armata dei valori, di Occidente guardiano contro la minaccia delle autocrazie, sono rovinosamente implosi. È emerso chiaramente che la legalità internazionale per l'Occidente è un asset, una risorsa che serve per emarginare i rivali strategici, lo vediamo nel caso dell'Ucraina, della guerra contro l'Ucraina, mentre viene degradata a meno che un optional, è vista addirittura quasi come una minaccia nel caso di crimini internazionali delle potenze alleate. Parlando di Israele, poi, ipocrite esortazioni al governo Netanyahu con armi per miliardi di dollari a rispettare il diritto internazionale umanitario, mentre questo viene in tutta evidenza fatto a pezzi insieme a decine di migliaia di civili, di donne, di bambini bombardati, nonché le complicità politiche con crimini internazionali di proporzioni epocali hanno dei costi incalcolabili. Isolano e distruggono la credibilità dei nostri stati. Amnesty International è convinta che l'opinione pubblica internazionale dia una grande forza quando esprime compatta la propria indignazione e crea una pressione mondiale per fermare queste violazioni. Ci tengo a ricordare che la mobilitazione dell'associazione ha aperto la strada all'istituzione della Corte Penale Internazionale, approvata a Roma, nella sede della FAO, nel 1998. Il video che vedremo fra poco, il cui titolo è Apartheid, è del 2022, risultato di 4 anni di ricerche sul campo e da desk dei ricercatori appunto di Amnesty International. Dopo 77 anni di risoluzioni ONU disattese, anche grazie alla professione ad oltranza degli Stati Uniti, ricordiamo il veto su 29 risoluzioni del Consiglio, oggi lo Stato di Israele si trova comunque a dover affrontare inchieste della Corte Penale Internazionale e della Corte Internazionale di Giustizia. Sono inchieste che prenderanno tempo, certo, però intanto vediamo che per quanto riguarda Gaza, il Parlamento europeo, di fronte al durissimo rapporto di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, alla quale, tra parentesi, Israele ha negato e continua a negare di poter entrare a Gaza, dicevo, il Parlamento europeo ha tirato le somme di questi 5 mesi di dati, analisi e studi sull'offensiva di Tel Aviv e ha concluso, vorrei leggere le parole testuali, ci sono ragionevoli motivi per credere che la soglia indica che Israele abbia commesso un genocidio. La soglia è stata raggiunta. Un dato per tutti, Israele ha sganciato su Gaza 25.000 tonnellate di esplosivo, l'equivalente di 2 bombe nucleari. Io vi invito a leggere il rapporto, si trova facilmente, vale la pena leggerlo. Lascio per ultima una buona notizia, perché per chiudere con qualche speranza. Finalmente, dopo che Stati Uniti e Gran Bretagna, a febbraio scorso, 2 mesi fa, hanno cominciato a imporre sanzioni e misure restrittive nei confronti dei coloni israeliani colpevoli di violazioni gravissime dei diritti umani, anche l'Europa ha trovato il coraggio. L'accordo, diciamo, avanti sono riuscita a mettere d'accordo per seguire la stessa strada. Consideriamo questo un importante messaggio politico. Io chiudo qua, lascio poi, ringrazio tutti per aver ascoltato, ero già paziente di ascoltare e lascerei il tempo al video dopo di me. Grazie a tutti.
Quando senti la parola apartheid, a cosa pensi? Probabilmente alle immagini raccapriccianti della segregazione razziale tra bianchi e neri in Sudafrica, dove una minoranza bianca razzista si era dichiarata ufficialmente superiore alla maggioranza nera e aveva instaurato un regime di dominio. L'apartheid in Sudafrica, ufficialmente, finisce verso la metà degli anni 90, ma ciò non significa che non si possa attuare altrove. Qua in Israele e nei territori palestinesi occupati, i palestinesi vengono espulsi dalla propria terra e dalle proprie case, divisi e segregati da leggi, muri e checkpoint. vivono in condizioni di costante paura e insicurezza e vengono volutamente impoveriti. Dall'altro lato, invece, le autorità israeliane hanno privilegiato la popolazione ebraico-israeliana in ogni aspetto del vivere quotidiano. Quindi ci chiediamo, ci sono i presupposti per parlare di apartheid? Cominciamo dalla definizione di apartheid. L'apartheid, inteso come crimine contro l'umanità, viene attuato quando gravi e specifiche violazioni dei diritti umani si compiono con lo scopo di instaurare e preservare un sistema di dominio di un gruppo etnico su un altro, tramite forme sistematiche di oppressione. Ma questo sistema esiste in Israele e nei territori palestinesi occupati?
There's been a growing debate about whether the situation in Israel and the occupied Palestinian territories is apartheid. And now is the time for us, as the world's largest human rights organization, to offer up our analysis. Our findings and criticism are directed not at the Jewish people, but at the Israeli state. It's the Israeli state that put in place the policies that implement the laws and the practices that oppress Palestinians.
D'altronde, i leader israeliani furono inequivocabili fin da subito. Nel 1948 Ben-Gurion, a breve primo premier di Israele, visitò Lista ed altre zone palestinesi nei pressi di Gerusalemme, in cui tutti i residenti palestinesi erano stati evacuati in seguito agli attacchi delle forze ebraiche. Poi disse, non ci sono arabi, 100% ebrei. Perseverando con buone probabilità, nei prossimi 6-8 mesi il paese vedrà cambiamenti importanti, molto importanti, a nostro vantaggio. Oltre 60 anni dopo, nel 2019, il premier Benjamin Netanyahu postava su Instagram che Israele non è lo Stato di tutti i suoi cittadini, ma piuttosto lo Stato-nazione del popolo ebraico, esclusivamente. Quindi non sorprende che Israele abbia elaborato un sistema di leggi, politiche e pratiche razziali discriminatorie che privilegiano la popolazione ebraica. E i palestinesi? Beh, anche i palestinesi vivono lì, c'erano prima della creazione di Israele, ma come vedremo sono rimasti intrappolati per decenni in un sistema che li tratta alla stregua di gruppo razziale inferiore. Prima della nascita di Israele, nel 1948, i palestinesi costituivano la maggioranza della popolazione, circa il 70%, e possedevano gran parte della terra privata, circa il 90% della cosiddetta Palestina mandataria. Gli ebrei, per lo più emigrati dall'Europa, formavano il 30% circa della popolazione e insieme alle istituzioni ebraiche possedevano il 6,5% circa della terra.
The port of Haifa in Palestine lies shattered by bombs and strewn with dead.
Durante il processo di creazione di Israele come Stato ebraico nel 1948, le autorità israeliane si adoperarono per ribaltare la situazione e furono responsabili dell'espulsione di massa dei palestinesi e della distruzione di centinaia di villaggi, cacciando circa 800.000 palestinesi dalle proprie case e dalla propria terra. Migliaia di palestinesi ed ebrei vennero uccisi contestualmente agli attacchi ai civili durante il conflitto. Oggi sono circa 6 milioni i rifugiati palestinesi a cui Israele nega il diritto di tornare nelle proprie case. Dopo la guerra del 1967, Israele occupò i territori palestinesi in Cisgiordania, incluso Gerusalemme Est e Gaza. Il brutale governo militare israeliano, associato alla creazione e all'espansione di insediamenti ebrei illegali, relegava i palestinesi in enclavi che creavano ulteriore frammentazione e segregazione. L'obiettivo? Preservare l'egemonia ebreo-israeliana e massimizzare il controllo sulla terra. Nella città di Gerusalemme la politica ufficiale israeliana prevede che la maggioranza ebrea non debba mai scendere sotto il 60%.
If you've always felt a deep yearning for Jerusalem, now is a once-in-a-lifetime opportunity not only to stand within its gates, but also to build the home of your dreams there.
Quindi adesso dove vivono tutti i palestinesi? In 3,4 milioni fuori da Israele e dai territori occupati, principalmente in campi profughi nei paesi confinanti. 2,5 milioni di palestinesi vivono in Israele e a Gerusalemme Est, costretti in enclavi pari al 3% circa dell'intero territorio. 3 milioni di palestinesi vivono nella Cisgiordania occupata, ma hanno accesso soltanto al 40% della terra per vivere e lavorare. La parte restante è riservata esclusivamente ai coloni ebrei israeliani. 2 milioni sono intrappolati nella striscia di Gaza, uno dei territori con la maggiore densità abitativa al mondo. La frammentazione della società palestinese e l'esproprio delle terre sono i pilastri fondamentali del sistema di apartheid israeliano, volto a preservare dominio e controllo. Ma non finisce qui. La struttura iniqua di nazionalità e status, le restrizioni alla libertà di movimento, l'uso della legge marziale, l'interdizione alla partecipazione politica o al diritto di manifestare e il crudele smembramento delle famiglie sono tutti elementi del complesso sistema che vediamo adesso.
The world in general hasn't woken up to the fact that there is an entrenched system of oppression against Palestinians across Israel and the occupied Palestinian territories, wherever they may live, by the Israeli state. It's a system that's been put in place and maintained for decades, and it's that system that is the root cause of so many of the violations, the misery and the suffering that millions of Palestinians face on a daily basis.
Per capire meglio queste forme di segregazione ed oppressione, basta pensare al sistema delle carte d'identità. Gli ebrei israeliani hanno un'unica carta d'identità, quindi uno status che garantisce il diritto di vivere pressoché ovunque. Possono spostarsi liberamente ed hanno accesso al sistema sanitario e ad ampie risorse. I palestinesi, d'altro canto, hanno quattro tipi di carte d'identità, posto che ne abbiano, diversificate in base al livello di diritti garantiti, a dove si può andare e a cosa si può fare. Se hai la green card, sei sottoposto alla legge marziale. Se la green card è legata a un indirizzo di Gaza, sei intrappolato in una prigione a cielo aperto di 365 km quadrati, sotto il blocco militare israeliano risalente al 2007. Israele controlla quello che entra e quello che esce, dai giocattoli alle forniture mediche. Il 90% della popolazione non ha accesso ad acqua potabile sicura, il 47% è disoccupata e il 56% indigente. Ai palestinesi con la carta d'identità di Gaza è vietato andare a Gerusalemme e in Cisgiordania, anche se ci vivono dei familiari. Alcuni di coloro che abitano in Cisgiordania, magari da decenni, sono considerati irregolari e se l'esercito li scopre rischiano l'espulsione immediata verso Gaza. Invece, se la green card ha un indirizzo cisgiordano, vuol dire che ci abiti, ovvero puoi vivere in enclavi ben precise circondate da insediamenti israeliani illegali. Intorno a te ci sono un muro di separazione e recinzioni costruito dopo il 2002, che i palestinesi chiamano il muro dell'apartheid. È alto fino ad 8 metri e lungo 700 chilometri, due volte più alto del muro di Berlino, oltre quattro volte più lungo. L'80% è stato costruito sul territorio cisgiordano, occupando così ancora più terra palestinese. Ci sono strade separate per israeliani e palestinesi e centinaia di checkpoint sparsi ovunque, senza contare i 54 anni di occupazione che hanno devastato l'esistenza di milioni di palestinesi. I palestinesi con carta d'identità cisgiordana possono andare a Gaza o Gerusalemme Est solo se ricevono il permesso dell'esercito. Questo documento blu è riservato ai palestinesi di Gerusalemme Est. Possono andare nella Cisgiordania occupata e in Israele. Però non sono cittadini di Israele, hanno solo lo status di residenti. Ciò significa che non possono votare alle elezioni nazionali israeliane e se dovessero lasciare troppo a lungo Gerusalemme Est, magari per studiare o lavorare all'estero o in altre zone della Cisgiordania occupata, la residenza verrebbe revocata e non potrebbero tornare più. Dal 1967 Israele ha revocato lo status di residenti ad oltre 14.600 palestinesi di Gerusalemme Est. Chiudiamo con i palestinesi cittadini di Israele, che le hanno viste tutte. Si tratta del gruppo rimasto in Israele nonostante la pulizia etnica del 1948. Hanno subito per 18 anni un regime militare valido per loro e non per gli ebrei israeliani, dal 1948 al 1966. Hanno la cittadinanza, ma non avranno mai la nazionalità e quindi l'uguaglianza, a meno che non si convertano all'ebraismo. Ma la legge lo vieta. Sono gli unici palestinesi che possono candidarsi alle elezioni israeliane e votare, e possono muoversi con una certa libertà, ma le disuguaglianze non sono mai state eliminate e subiscono ogni giorno discriminazioni istituzionalizzate, anche se eletti in Parlamento. Come se questo sistema di documenti così complesso non bastasse a segregare la comunità palestinese, nel 2002 Israele ha introdotto una legge che vieta i ricongiungimenti familiari. Proprio così. I palestinesi non possono vivere con i propri cari se hanno carte d'identità diverse. Questa donna è una delle migliaia di palestinesi a cui Israele non concederà mai una carta d'identità. non può viaggiare e non può abbracciare i propri cari, può solo vederli a metri di distanza di là dal confine. Mettere radici e avere una casa di famiglia è fondamentale per creare una comunità forte. Quindi, per frenare lo sviluppo delle comunità palestinesi, Israele ha reso pressoché impossibile assegnare concessioni edilizie per le case palestinesi. Insomma, i palestinesi vivono il paradosso del comma 22. Per assicurarsi un tetto o far crescere la propria comunità, devono costruire senza permessi. Così facendo, però, Israele può demolire appellandosi alla mancanza di permessi. Al momento, più di 150.000 palestinesi vivono sotto la minaccia costante di demolizione e sgombero forzato. Per molti è già la seconda o la terza volta. In Cisgiordania nel 2020 sono state demolite in media 18 strutture palestinesi a settimana. Nello stesso anno Israele ha rilasciato 1.094 concessioni edilizie a richiedenti ebrei e ai richiedenti palestinesi solo una. Torniamo così al cuore della questione. Per preservare il carattere ebraico dello Stato, Israele penalizza sistematicamente i palestinesi e privilegia gli ebrei israeliani. Questi privilegi razzisti sono sanciti da leggi, politiche e consuetudini e permettono di acquisire risorse palestinesi per avvantaggiare economicamente i cittadini ebrei israeliani.
The system of apartheid is the Israeli state's oppression and domination of Palestinians on a daily basis. It's the laws, the policies and the practices that it puts in place and then implements to control Palestinians' daily lives. And then there are the crimes of apartheid. The crimes of apartheid are those acts, those violations, those patterns of violations that Israel is committing to create and then maintain that system of apartheid.
Amnesty International e altre organizzazioni in difesa dei diritti hanno documentato per decenni le pratiche di violazione dei diritti umani. Parliamo della parte più palese e violenta di questo sistema. A fine maggio 2020 le prigioni israeliane detenevano 4.236 palestinesi, di cui 352, incluso due bambini, senza un'accusa o un processo. Tra settembre 2000 e febbraio 2017, le forze armate israeliane hanno ucciso nei territori occupati, al di fuori dei conflitti armati, 4.868 palestinesi. Di questi, 1.793 erano bambini. Inoltre, dal 1987, ad Amnesty International non risulta che un soldato israeliano sia stato condannato per aver causato volontariamente la morte di un palestinese nei territori. Lo squilibrio di diritti, giustizia e accountability non può essere più lampante quando la vita di un ebreo israeliano sembra valere più di quella di un palestinese. L'apartheid di Israele, con le sue strategie crudeli e reiterate, penalizza deliberatamente i palestinesi ovunque essi vivano. Per loro è impossibile rivendicare l'uguaglianza con gli ebrei israeliani e viverla.
Everyone can make a difference. Together we need to speak out on behalf of Palestinians. We need to speak about the human rights violations that they are suffering. We need to talk about the apartheid, the system of apartheid to which they are subjected. Because by campaigning together, putting pressure on the Israeli state, we can have this system of apartheid dismantled. Join us. Join our campaign. Everyone has the power to make a difference.
Bene, possiamo dare la parola ad Alessandra? O hai qualcosa da aggiungere, Marzia?
No, grazie.
Ok, vai Alessandra.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie per avermi invitata, grazie a Marzia per la sua presentazione che per la verità rende abbastanza superflua qualunque cosa io possa dire. Nel senso che il lavoro che fa Amnesty International da sempre è un lavoro che si fonda, come ci ricordava Marzia, proprio sul diritto. Non è un attivismo, diciamo così, che parte da un credo politico, da un credo morale, da un credo religioso, ma parte proprio dall'idea che ci siano delle regole della comunità internazionale e che queste regole debbano essere rispettate. Giancarlo nella sua introduzione osservava appunto come purtroppo di fronte a noi abbiamo l'evidenza della incapacità, dell'impossibilità del diritto internazionale di trovare concreta applicazione, di essere effettivamente quel presidio di legalità e di rispetto dei diritti che è il motivo per cui il diritto internazionale si è sviluppato diciamo a partire dalla fine della seconda guerra mondiale in avanti, se non vogliamo diciamo, andare a fare la storia del diritto internazionale prima di quel momento. E questo, da un certo punto di vista, questa è un'affermazione incontrovertibile, no? Purtroppo di fronte a noi, ce lo ricordava Marzia, il numero incredibile di conflitti e il numero incredibile di persone, di civili, di donne, di bambini, di uomini che muoiono in questi conflitti. Allora ha un senso dire che il diritto internazionale esiste? Ha un senso per una persona come me insegnarlo all'università, studiarlo, approfondirlo? È difficile trovarci questo senso, devo dire che negli ultimi due anni, specialmente entrare in aula, far lezione, cercare di convincere le mie studentesse e i miei studenti che ha un valore studiare il diritto internazionale non è semplice. Ma credo che sia importante fare una serie di riflessioni. Giancarlo ci ricordava all'inizio che quando parliamo di diritto internazionale non parliamo di regole morali, parliamo piuttosto di regole che la comunità si è data. Quindi noi abbiamo un'idea del diritto internazionale come diritto positivo, no? Non un diritto che viene dalla metafisica o che è metafisico, diciamo così, ma sono norme che sono state scelte volontariamente dalla comunità internazionale, dagli stati. E gli stati a loro volta hanno fatto delle scelte politiche, ad esempio sul negoziare un trattato, partecipare a un trattato, ratificare un trattato. Sono scelte politiche che derivano da come quei governi hanno gestito i loro poteri sovrani e da come li hanno avuti quei poteri sovrani. In un regime democratico potremmo dire che la scelta di un governo di aderire ad un trattato internazionale sui diritti umani dovrebbe quantomeno rispettare il mandato di rappresentanza politica che quel governo democraticamente eletto riceve dalle proprie cittadine e dai propri cittadini. Quello che penso che sia importante sottolineare è che quando noi parliamo delle difficoltà, diciamo così, o della mancata effettività del diritto internazionale, noi ci dimentichiamo alcuni fattori importanti in questo ragionamento. Il primo fattore è che quando si parla di diritto, una regola, una norma, non equivale alla sua sanzione o all'effettività della sua sanzione. Quindi una regola può esistere ed essere valida ed essere vincolante anche se il meccanismo sanzionatorio non c'è o non funziona o non riesce a funzionare. E questo non è vero solo per il diritto internazionale, è vero per qualunque settore del diritto. Noi possiamo pensare al nostro diritto interno, pensiamo al diritto penale che proibisce per esempio la violenza sessuale, eppure basta aprire un giornale per rendersi conto di come questi crimini questi reati vengano commessi e spesso non ci sia una sanzione per tutta una serie di motivi. Ma questo non ci fa certo pensare che la norma sul divieto della violenza sessuale non esista o che non sia vincolante per i membri della comunità. Se questo vale per il diritto interno, se questo tipo di ragionamento, cioè questo tenere separato il meccanismo sanzionatorio dalla esistenza della norma, dal riconoscimento della sua giuridicità e della sua vincolatività, se vale per il diritto interno, non può che valere anche per il diritto internazionale. L'altro fattore che noi dimentichiamo, sottostimiamo, non valutiamo quando diciamo che il diritto internazionale non esiste, il diritto internazionale non funziona, è perché operiamo un parallelismo che non ha molta ragione di essere fra il diritto interno e il diritto internazionale. Perché dico questo? Perché si tratta di sistemi giuridici profondamente diversi, perché appunto il diritto internazionale opera in una comunità che è una comunità che non conosce vertici, no? Perché è una comunità dove non c'è un ente sovraordinato che prende le decisioni e che mette in pratica queste decisioni. Questo ente non esiste, non c'è stato mai, perché anche la stessa idea delle Nazioni Unite e lo stesso Consiglio di Sicurezza a cui faceva riferimento Marzia prima, non è stato immaginato neppure durante i negoziati delle Nazioni Unite come un ente sovraordinato rispetto agli Stati, ma come un meccanismo in cui gli Stati avrebbero trovato degli equilibri e degli accordi. Quindi se noi parliamo di una comunità come quella internazionale, che è una comunità orizzontale, diciamo così, che si basa sul riconoscimento dell'uguaglianza sovrana fra gli Stati, pretendere poi che le regole che questa comunità si dà abbiano lo stesso grado di effettività e funzionino nello stesso modo in cui funziona il diritto interno, che invece sta dentro un ordinamento che è un ordinamento verticistico, che è un ordinamento che conosce di un'autorità centrale sovraordinata rispetto ai propri soggetti, capace di esercitare il potere, anche con la forza per imporre le sanzioni. Tutto questo nella comunità internazionale non c'è. Non c'è mai stato. Al momento attuale mi pare che non ci possa neppure essere. E quindi è difficile pensare che il diritto internazionale possa funzionare nello stesso modo. Che cosa noi abbiamo? Cioè che cosa offre il diritto internazionale? Beh, il diritto internazionale, secondo me, offre un preziosissimo contributo alle relazioni internazionali, perché consente di individuare quali sono i comportamenti validi, quali sono i comportamenti leciti e quali invece non lo sono. Il diritto internazionale ci consente di dire che quello che accade nella realtà non è legittimo. E questo è uno strumento potentissimo, perché se non ci fosse il diritto internazionale, significherebbe che gli Stati non avrebbero nessuna remora, ancora più di quanto già non hanno. Nel gestire le loro relazioni reciproche. Cioè, il diritto internazionale in un certo senso rappresenta, secondo me, l'unica e l'ultima barriera prima del caos, prima della completa distruzione, in un certo senso, della comunità internazionale. E Non è vero che il diritto internazionale non funziona per niente, o no. Certamente non è vero che non esiste, questo non è così. E non lo sostiene nessuno. L'ha sostenuto, lo sosteneva anni fa, qualche decennio fa, Henry Kissinger, che sosteneva che il diritto internazionale non esiste, ma è, come dire, possiamo abbastanza facilmente intuire perché gli tornasse comodo sostenere una cosa di questo genere, insomma, no? Ma nessuno nella comunità internazionale sostiene che non esiste. Gli stati che cosa fanno? Dicono sì, questa norma esiste, in realtà io non la sto violando perché io questa è un'eccezione, no? Il meccanismo è sempre un po' questo. Quindi anche da parte degli stati c'è il riconoscimento dell'esistenza del diritto internazionale. La funzione che esercita quindi il diritto internazionale è quello in un certo senso di costringere, per quanto riesce, costringere la comunità internazionale a ragionare in termini di legittimità e illegittimità. E la presenza del diritto internazionale e degli strumenti a questo collegati, li ricordava Marzia, le convenzioni del diritto internazionale umanitario, le convenzioni sui diritti umani, la presenza di organismi di monitoraggio come la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, i tribunali regionali per la protezione dei diritti umani, tutti questi meccanismi che si fondano sul diritto, che riconoscono e garantiscono l'esistenza del diritto, sono uno strumento potente di contrapposizione rispetto al caos e alla violenza. E lo ricordava prima Marzia, ad esempio, rispetto alla situazione a Gaza, che non chiamo conflitto perché non è un conflitto. Il conflitto prevede che ci siano due parti che si contrappongono. Qui non ci sono due parti che si contrappongono. La situazione a Gaza, l'esistenza del diritto internazionale ha consentito, ce lo ricordava prima Marzia, al Sudafrica di portare Israele di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia contestando ad Israele la violazione degli obblighi che scaturiscono dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del 1948. Allo stesso modo, appunto, con crimini di guerra e crimini contro l'umanità, il crimine stesso di genocidio che vengono compiuti nei territori palestinesi, potranno, se il Consiglio di sicurezza si deciderà in tal senso, formare oggetto di indagine da parte della Corte Penale Internazionale. La Palestina ha uno status sui generis, diciamo così, particolare rispetto allo statuto della Corte Penale Internazionale. Israele non fa parte della Corte Penale Internazionale per ovvi motivi, perché non hanno voluto aderire a questo sistema, come gli Stati Uniti del resto, però il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mantiene la possibilità di far partire un'azione della Corte Penale Internazionale e potrebbe accadere anche questo. In questo momento la relazione tra gli Stati Uniti e Israele è tale per cui potrebbe in futuro immaginarsi anche un'ipotesi di questo genere. Ma non solo, siccome quello che accade in Israele sono crimini di una gravità assoluta per il diritto internazionale, si parla di apartheid, si parla di genocidio, si parla di crimini di guerra, si parla di crimini contro l'umanità. Tutti questi crimini fanno parte di quell'insieme, diciamo così, di violazioni che possono essere giudicate attraverso un meccanismo che è quello della cosiddetta giurisdizione penale universale, anche da un tribunale interno. In altre parole, un tribunale di uno Stato che non è né la Palestina né Israele, un giudice penale di uno Stato terzo, chiamiamolo così, potrebbe ritenere di agire penalmente nei confronti di persone che si siano resi responsabili di questi crimini, anche se questi crimini sono avvenuti fuori dal territorio di quello Stato. E credo che questo accadrà. La presa di posizione da parte del Parlamento europeo, che ci ricordava Marzia prima, rispetto alla situazione nella striscia di Gaza, di nuovo è una dimostrazione di quanto la presenza di una norma sia capace di innescare un meccanismo di reazione. Vorremmo che questo meccanismo di reazione fosse più immediato, più efficace, più certo, ma è comunque un meccanismo di reazione. Se non ci fossero state le regole sull'apartheid, le regole sui crimini contro l'umanità, ripercorrendo i decenni che ci separano dalla Seconda Guerra Mondiale, ci sono tanti elementi invece che ci fanno dire meno male che c'è stato il diritto internazionale, meno male che ci sono le norme del diritto internazionale che sono servite, i tribunali per i crimini nella ex Jugoslavia, il tribunale per i crimini in Ruanda, sono tribunali che hanno lavorato sul diritto internazionale, la Corte Speciale del Sierra Leone, tanto per citarne alcuni, ma le stesse decisioni di alcuni tribunali militari, pochi per la verità, ma sui crimini compiuti dalle forze statunitensi in Vietnam, sono state fondate sul diritto internazionale umanitario, famosa la decisione del tribunale nel caso di My Lai. L'apartheid in Sudafrica. L'apartheid in Sudafrica finisce anche perché nella comunità internazionale si afferma con chiarezza il principio del divieto di apartheid, del divieto di un regime segregazionista fondato sulla supremazia di un gruppo etnico su un altro. Ma anche nel nostro piccolo, diciamo così, di cittadine e cittadini dell'Europa, senza il contributo fondamentale della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, molte conquiste della protezione dei nostri diritti civili avrebbero fatto un percorso molto più lento e molto più complicato. Citavo prima la questione della violenza sessuale, così come la questione della violenza domestica, ad esempio. Ecco, su questi temi il contributo dato dal diritto internazionale e dai tribunali internazionali è molto significativo e ha un impatto e non può che avere un impatto sugli ordinamenti interni. Quindi certo, moltissime ombre, indubbiamente, ma secondo me anche molti aspetti positivi. Il diritto internazionale è un insieme di norme giovane, perché se noi lo pensiamo e lo confrontiamo ai diritti interni, il sistema giuridico italiano, con quello di molti stati europei e non solo, si fonda sul diritto romano. Il diritto internazionale, come noi lo conosciamo, con i valori di cui stiamo parlando questa sera, di tutela della persona, nasce nel 1945, che da un punto di vista storico è ieri, forse anche meno di ieri. Quindi noi dobbiamo dare il tempo anche a queste norme, a questi meccanismi di consolidarsi e di dispiegare nel tempo i loro effetti, e in questo l'impegno, diciamo, di ciascuna persona è fondamentale. Lo ricordava Giancarlo all'inizio, quello che noi facciamo come cittadine e come cittadini ha un valore e ha delle conseguenze, forse non oggi, forse non domani, ma indubbiamente, sicuramente queste conseguenze ci sono. Grazie, io mi fermerei qui.
Bene, c'è qualcuno che intende fare osservazioni, domande?
Ne avrei in mente una, più che una domanda mi serve un ragionamento a voce alta. Mi sembra che fu Bush anni fa, quando ci fu l'attacco in Iraq, a parlare di difesa preventiva. Il diritto internazionale come interpreta questa cosa? Cioè, la possibilità di io ti sparo prima che tu lo faccia a me, no? È un eccesso di legittima difesa o è... Boh, non, non, io non riesco a dargli una definizione.
Il diritto internazionale la definisce una violazione del diritto internazionale. Non esiste il concetto di legittima difesa preventiva. La cosiddetta dottrina Bush, per l'appunto, è una invenzione del presidente e delle persone che lo consigliavano, che hanno cercato, e si conferma quello che dicevo prima, hanno cercato di rivestire scelte che erano scelte politiche e militari, hanno cercato di dargli una veste di diritto, per giustificare la propria azione. Quindi il diritto, in qualche modo, l'esistenza del diritto internazionale li costringeva a cercare di giustificare i loro comportamenti. Ma la comunità internazionale non è fatta solo, per fortuna mi viene fatto di dire, da uno Stato o da un gruppo di Stati. Perché una norma si formi nel diritto internazionale, quindi perché si possa dire che il diritto internazionale riconosce la legittima difesa preventiva, bisogna che questa regola sia riconosciuta come tale e affermata non da uno Stato, ma dalla maggioranza della comunità internazionale. E la maggioranza della comunità internazionale ha sempre dichiarato in maniera chiara che non esiste la legittima difesa preventiva. La legittima difesa scatta solo dopo che c'è stato un attacco armato. L'unico, diciamo, l'unica apertura in un certo senso è che quando la norma sulla legittima difesa preventiva è stata inserita nella Carta delle Nazioni Unite all'articolo 51, l'articolo 51 parla di attacco armato e è chiaro che nei negoziati quello che si intendeva era un esercito che invadeva, un attacco armato compiuto da un esercito nei confronti di un altro Stato. Questa è la legittima difesa classica, diciamo così. L'apertura che è stata fatta è stata quella di dire che l'attacco armato può essere anche individuato in un uso della forza che viene da parte di soggetti che non sono un esercito regolare, e ad esempio l'attacco alle Torri Gemelle è stato ritenuto per le sue conseguenze grave tanto quanto un attacco armato. Ma voglio dire, l'attacco alle Torri Gemelle non era armato nel senso che non c'era un esercito e non c'era qualcuno che sparava un cannone, ma il risultato era del tutto paragonabile per la sua virulenza a quello che poteva essere mettere una bomba, faccio per dire, no? Quindi l'unica apertura, se vogliamo chiamarla così, è nella individuazione delle caratteristiche dell'attacco armato, ma l'attacco armato ci deve essere perché si possa parlare di legittima difesa.
In quel caso però, oltre all'attacco armato, servirebbe anche una inequivocabilità di chi ha condotto quell'attacco armato.
Certo.
Che se no è troppo semplice, diciamo così.
Assolutamente sì, ma di nuovo la norma sulla legittima difesa da questo punto di vista è chiara, perché la reazione può avvenire solo nella misura in cui si possa attribuire con chiarezza la responsabilità dell'attacco armato. Non solo, la norma sulla legittima difesa prevede un altro criterio fondamentale, che è quello della proporzionalità.
Stavo per dire, sì. L'eccesso di legittima difesa c'è anche...
Esatto, l'eccesso di legittima difesa, come c'è per le persone, diciamo, c'è per gli stati, per cui certamente l'azione terroristica, anche l'azione terroristica di Hamas del 7 ottobre può essere ritenuta come un atto violento di uso della forza, infatti di ingresso non autorizzato nel territorio e quant'altro. Ma c'è un ma enorme in questo caso, perché la reazione in nessun modo può essere considerata legittima dal punto di vista del diritto internazionale, perché manca del tutto l'elemento della proporzionalità. Poi mancano molte altre cose, ma sicuramente in partenza manca l'elemento della proporzionalità. Poi parlare di legittima difesa per il diritto internazionale, quindi di autorizzare l'uso della forza in risposta ad un attacco che si è subito, sempre nel rispetto delle regole del diritto internazionale sui conflitti armati. Quindi la proporzionalità e il rispetto delle regole sui conflitti armati, quindi il rispetto di quali armi si possono usare e quali no, quali obiettivi si possono colpire e quali no, che tipo di protezione va garantita ai civili, eccetera. Quindi anche qui, da questo punto di vista, è abbastanza evidente come ciò che accade a Gaza sia del tutto fuori dalle regole. Non se ne può proprio discutere, diciamo così, dal punto di vista del diritto. Ecco.
Anche perché è vero che l'attentato di Hamas non è stato l'inizio, anche lui è cominciato nel 48, diciamo che poi c'è stato un escalation continua, quindi stabilire chi ha cominciato è decisamente difficile.
Assolutamente, ma anche se noi volessimo, per assurdo, e non può essere così naturalmente, ma anche se noi volessimo per assurdo dire che tutto è cominciato il 7 ottobre, e non è così, abbiamo appena visto il video di Amnesty che correttamente lo ricostruisce, ma dico anche nell'ipotesi in cui volessimo con un colpo di spugna cancellare decenni di storia e concentrarci solo su quello che è successo negli ultimi mesi, e comunque sia il diritto internazionale non sarebbe stato rispettato, no, non è stato rispettato.
Se posso permettermi, non voglio rubare il tempo a nessuno, ma mi è venuta in mente un'altra cosa, cioè che questi ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso, nelle eventualità di una escalation nucleare, perderebbero un po' di... sarebbe estremamente difficile andare a pensare stabilire, diciamo, una proporzionalità, perché, e mi è venuto in mente quello che diceva, cito un cattolico, ma secondo me era un cattolico, una gran bella persona, Milani nella sua obbedienza non è più una virtù, quando dice, vabbè, erano altri tempi quando la eventualità di un'escalation nucleare era più fantascientifica forse, oggi ci sono anche le bombe nucleari tattiche, per cui insomma è un po' più complicata la cosa, però lui diceva, nell'eventualità in cui uno Stato, quando ancora non c'erano la possibilità di difesa, scudi spaziali e robe del genere, diciamo così, se io sono uno Stato e so che lo Stato mio che mi sta offendendo ha lanciato i missili contro di me, se io a mia volta lancio dei missili contro di lui, non sto facendo una difesa, sto facendo una vendetta, perché so che comunque non ho nessuna possibilità di fermare i suoi missili. In una situazione del genere, il diritto internazionale come si vorrebbe?
Questa
è prima un'osservazione straordinaria anche a questa, Alessandra, perché nel secondo dopoguerra si è diffusa l'idea nel movimento pacifista, secondo me un'idea poco realistica e quindi non so quanto faccia bene e quanto faccia male, che si era entrati in un'epoca in cui, proprio a causa della presenza degli strumenti di distruzione di massa, le armi nucleari e non solo, la guerra era diventata non uno strumento di potenza, ma una espressione di impotenza, perché avrebbe portato alla distruzione di tutto il mondo, eccetera. Questa idea a me non ha mai convinto molto, poi ti faccio la domanda, come dire, anche tecnica, sul piano giuridico positivo, ma come dire, se è eticamente bello proporsi un obiettivo così ampio, così profondo da decidere anche culturalmente alla radice ogni propensione alla guerra, però è un po' poco realistico, mentre, anche tu accennavi prima, al fatto che esiste anche un diritto su come si conducono le guerre, a parte che ci possono essere anche le atomiche tattiche, ma quando funziona la deterrenza nello stabilire dei limiti nello scontro, questo non impedisce che ci siano guerre locali, anzi oggi siamo in una situazione in cui aumentano non la terza guerra mondiale, ma tante piccole guerre locali che verranno fatte con strumenti che peraltro hanno, virgolette, democratizzato la guerra, nel senso che costano di meno e se le possono permettere anche stati più piccoli, gruppi e così via. Quindi affermare, mi viene da dire, con tutti i limiti del caso, anche un diritto nella conduzione, delle regole nella conduzione della guerra, che hanno una base morale, che sono frutto di accordi politici, che sono trasformati in diritto positivo, mi sembra estremamente importante.
Sì, se siamo onesti, sicuramente il valore del diritto internazionale umanitario, insomma delle regole che cercano di definire cosa può accadere e cosa non può accadere in un conflitto armato è fondamentale. Per quanto riguarda il tema dell'uso delle armi nucleari, nel diritto internazionale su questo c'è una certa incertezza, diciamo, perché c'è un parere della Corte Internazionale di Giustizia appunto sulla legittimità dell'uso delle armi nucleari, in cui la Corte non ha detto che è illegittimo il ricorso alle armi nucleari, ha tuttavia detto che comunque sia, anche nel caso del ricorso alle armi nucleari, bisognerebbe rispettare le regole del diritto internazionale umanitario, sulla protezione dei civili, sulla scelta degli obiettivi, e che naturalmente è abbastanza in contraddizione, no? Perché è un po' difficile immaginare che si possa usare un'arma nucleare e proteggere i civili nello stesso momento. Ma come dicevo, il diritto internazionale è una serie di regole in divenire, è un processo in continua evoluzione e che ha ancora delle aree di incertezza, proprio perché si formi una regola è necessario che ci sia una volontà degli stati, che ci sia una chiara partecipazione degli stati alla formazione di questa regola, per cui ci possono essere e ci sono di fatto delle zone grigie in cui ancora le norme del diritto internazionale non si sono consolidate.
Quindi è corretto sostenere che lo scarto che c'è nel diritto domestico tra principi, valori di riferimento, principi costituzionali e applicazione delle leggi, che c'è anche nel diritto domestico ovviamente, nel senso che, come facevi notare, non è che basta scrivere una legge perché si possa applicare, però la legge contiene anche dà anche un indirizzo culturale, consolida un tipo di relazioni. Ecco, questo scarto c'è anche nel diritto internazionale a una dimensione più elevata, perché il monopolio della forza, che poi non è assoluto nemmeno a livello domestico, però è ancora più debole a livello internazionale. Ecco, qui però si posso interloquire con Marzia, l'idea che il diritto di veto alle Nazioni Unite sia una cosa obsoleta da superare, da un lato mi sembra corretto e interessante da affrontare, però leggo spesso, magari non era questo che doveva dire Marzia, leggo spesso sui giornali che bisogna decidere a maggioranza. Sì, ma se si decide a maggioranza che gli Stati Uniti...
No. Sì, diciamo, no. L'idea di... praticamente ci sarebbe anche il discorso che ci sono molti stati che si stanno formando molto forti, tra parentesi. Vediamo appunto Sudafrica, la Cina già fa parte, però ci sarebbero altri paesi che potrebbero entrare fra i 5 permanenti, diciamo, no, teoricamente. Il discorso del veto è che praticamente avevano un senso... questo nel 48, subito dopo tutto quello che era successo nei paesi che hanno formato poi per parentesi l'Organizzazione delle Nazioni Unite, eccetera. Aumentare il numero dei consiglieri delle Nazioni Unite non ha molto senso, di quelli permanenti intendiamo dire, perché sarebbero soltanto persone in più che hanno comunque poi una forza maggiore rispetto a tanti altri, cioè per esserci una riforma, Amnesty International la chiede da anni, una riforma, diciamo così, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, soltanto che ci vorrebbe una rivoluzione totale, cioè bisognerebbe che si sciogliesse in qualche modo, ma cosa impensabile, cioè, parliamoci chiaro, cioè una Francia che sta insieme alla Cina, alla Russia e agli Stati Uniti, Gran Bretagna forse ha anche un suo perché tutto sommato, ma allora al limite in Europa ci sarebbe anche la Germania, che è più forte dal punto di vista. Non è possibile, nessuno rinuncerà mai e comunque ci si prova, perché per far capire che non può, cioè che non è regolare ormai la votazione, questo veto è un gioco delle parti alla fine, né più né meno. Sono regole che andrebbero in qualche maniera smantellate radicalmente e riformate completamente, ma piuttosto difficile. Soltanto invece una cosa, Alessandra, a proposito, per tornare un secondo, volevo una conferma al discorso della legittima difesa. Una forza occupante che occupa da anni non può invocare la legittima difesa, dire che sta facendo quello che sta facendo perché dal momento della sua fondazione è in pericolo e si deve difendere. è impossibile, cioè una forza occupante non può rivocare legittima difesa.
Certo, è solo per dire che appunto anche se uno volesse nell'ipotesi più, come dire, generosa, no? Cercare di attribuire una possibilità di giustificare certi comportamenti, non si può fare comunque.
Se si fosse occupante.
Era questo il senso. Sì, tu non solo rispetto a Galo se fosse occupante, quei terroristi potrebbero essere venuti da altrove.
Infatti, la GIA potrebbe non essere, certo, naturale.
Potrebbero essere stati supportati da stati terzi, nel senso, no? E in questo caso si potrebbe utilizzare il concetto della legittima difesa. Ma in ogni caso non sarebbe stato utilizzato correttamente.
Sì, no, e oltretutto io non parlavo adesso nel caso specifico della guerra che è in atto, parlavo di tutte quelle guerre, delle cinque guerre che ci sono dal 2005 ad oggi, all'interno di Gaza, era sempre per difendersi, Israele ha detto che si difendeva.
È chiaro, la situazione del territorio, non a caso si chiamano territori occupati.
Appunto.
Territori occupati. E anche in questo il diritto internazionale ha un valore, perché le Nazioni Unite definiscono quei territori come territori occupati, nonostante Israele non li definisca come tali, nonostante alleati di Israele non li definiscano come tali, ma le Nazioni Unite, la comunità internazionale, il diritto internazionale riconosce che quelli sono territori occupati e da questo derivano una serie di conseguenze. Deriveranno una serie di conseguenze.
Ma infatti c'è in corso un'altra inchiesta, sempre del Tribunale Internazionale di Giustizia, che dovrebbe avere risultato proprio a fine anno del 2024, adesso, che è iniziata poi a febbraio, proprio sulle conseguenze giuridiche dell'occupazione di questi territori. Certo, anche il risultato di queste inchieste non saranno vincolanti, ma comunque sia, voglio dire, avranno un peso politico non indifferente. Dovrebbero avere, perlomeno.
Posso dire un'altra cosa? Non so se Giancarlo devi dire cosa tu.
No, volevo fare un paio di domande, ma le faccio dopo.
Perché stavo ragionando, intanto mi viene, non so come intelligentemente, però mi viene. Il concetto di legittima difesa, facciamo un esempio non attuale, l'attentato di Via Rasella, l'azione partigiana di Via Rasella e la conseguente rappresaglia tedesca. La legittima difesa non dovrebbe essere esplicata nel momento stesso in cui c'è l'offesa? Cioè, perché fatta dopo sa più di rappresaglia di vendetta che non di legittima difesa.
Allora, posto che quella chiaramente è una situazione in un contesto di conflitto esistente, l'attentato. E comunque sì, la norma internazionale sulla legittima difesa prevede appunto queste tre condizioni. La prima è, lo dicevamo, quello dell'aver subito un attacco armato e che questo attacco armato sia riconducibile in qualche misura allo Stato che si va ad attaccare. La seconda è quella del criterio di proporzionalità e necessità, cioè l'unico modo per reagire è quello di rispondere con la forza e si risponde in maniera proporzionata all'attacco che si è subito. Ma il terzo elemento è quello del tempo, cioè la reazione deve essere una reazione che avviene nel più breve tempo possibile. Deve essere una risposta immediata tenuto conto del tempo tecnico che ci può volere per organizzare una risposta, ma non può passare un tempo, è un tempo che il diritto non definisce, non dice se sono 24 ore, se è una settimana, se è un mese, ma l'elemento temporale è un elemento importante che viene giudicato caso per caso, circostanza per circostanza, ma questo elemento è comunque presente nel concetto di legittima difesa.
Sì, però permettetemi, sono un po' duro stasera, evidentemente. Io sto a passeggio con mia figlia. Qualcheduno dà fastidio a lei in una qualche maniera. Se io 3 ore dopo vado a menare il figlio di quello che ha dato fastidio a mia figlia, non è difesa, quella è vendetta.
Ma la naturalità... ciò che accade però in un confronto fra stati non ha gli stessi tempi e le stesse caratteristiche di quello che accade in un confronto fra umani. Ci può volere un tempo per uno Stato, uno, a rendersi conto di cosa è successo, due, a capire quello che è successo da dove viene, può non essere chiaro chi è stato il soggetto responsabile a cui attribuire quell'azione. E per una risposta militare ci può essere la necessità di un tempo organizzativo che è diversa dalla reazione che c'è tra due persone.
Sì, no, questo è chiarissimo, però tutto quello che avviene dopo a me sembra più una rivalsa che non una, perché la legittima difesa è un qualche cosa che si permette di ricorrere alla violenza per cercare di tamponare una violenza subita, ma nel momento in cui tu la stai subendo. Dopo dovresti ricercare i responsabili e agire penalmente nei loro confronti, anche col diritto internazionale o cose del genere, ma fare un'ulteriore azione militare tesa a terminare qualcheduno dell'altro paese, appunto, mi sembra più una questione di rivalsa, di vendetta, di rappresaglia, che non una effettiva legittima difesa, perché la difesa a quel punto non c'è più, la difesa l'avresti dovuta fare nel momento in cui subisci un attacco, dopo devi, cioè è una legittimazione delle azioni di guerra che poi non, una volta che è innescata non funziona più, forse per questo che Einstein diceva che la guerra non può essere umanizzata, non si può solo abolirla, nel senso che in un determinato momento dopo non c'è più un concetto di legittima, cioè io mi sto difendendo, no, tu stai facendo una rappresaglia, è una cosa differente.
Infatti quando è in guerra c'è la rappresaglia, questo c'è sempre stato, il problema è riusciamo a delimitare le forme più brutali con cui si sviluppa la guerra. Io critico i pacifisti assoluti perché secondo me pongono l'asticella talmente in alto che non si occupano di come delimitare concretamente le forme da guerra.
Su questo sono assolutamente d'accordo con te. Un'altra cosa che
però se non riconosci che in guerra ci possa essere una rappresaglia, i partigiani attaccano i fascisti, è virgolette comprensibile, non uso termini giuridici perché non sono in grado, che i fascisti colpiscano i partigiani, gli amici dei partigiani.
No, ma questo mi sta bene, io volevo dire che mi sembra un'ipocrisia chiamarla difesa, cioè chiamiamola rappresaglia, chiamiamola col loro nome,
il diritto internazionale la definisce come uno strumento di autotutela, perché siccome nel diritto internazionale, nell'ordinamento internazionale non c'è un soggetto terzo che tutela gli interessi di uno Stato, lo Stato non può che tutelarsi da solo e quindi è un meccanismo che consente allo Stato di proteggere i propri interessi di fronte ad un attacco armato in questo caso. È un po' questa.
Sì, chiaro.
Volevo fare una domanda sull'uso dei termini, che non so se siano tutti giuridici oppure no. Si usa spesso il termine pogrom per indicare quello che è avvenuto all'azione di Hamas. Io avrei qualche dubbio sul piano storico, sul piano giuridico, non so nemmeno se esiste questa categoria, perché il pogrom tipicamente è l'azione di una maggioranza contro una minoranza stigmatizzata, magari con il sostegno del potere politico. Nel caso di quello che è avvenuto in Israele, farei fatica, volendo fare il puntiglioso, a definirlo povero, mi sembra che venga usato giornalisticamente per controbilanciare l'uso del termine genocidio, quindi richiamare che c'è un'attività terribile come quella dei pogrom nella Russia, nell'est Europa, che implicitamente mostra una condanna. Indica una condanna morale che è equivalente a quella del genocidio. Qui però io non so se giuridicamente è pacifico che si possa definire genocidio. A occhio mi verrebbe da dire che è molto più pacifico definirlo come pulizia etnica, di spostamenti, le azioni che vengono fatte per estromettere. Sul tema del genocidio, per quello che conosco io, sospendo il giudizio sull'aspetto tecnico, non ovviamente sulla gravità di quello che sta, no, avvenendo, che è chiarissimo.
L'aspetto tecnico, diciamo noi tecnici, siamo tutti molto curiosi di vedere cosa deciderà la Corte Internazionale di Giustizia, perché in effetti è dal punto di vista del diritto ci sono degli elementi su cui si potrebbe discutere, perché il crimine di genocidio, la definizione che ne dà la Convenzione delle Nazioni Unite del 1948, individua una serie di elementi affinché gli atti che sono compiuti possano essere definiti come genocidio. Gli atti cosiddetti genocidari vanno dalla uccisione la privazione, la deportazione, la violenza sessuale, la tortura, tutti questi sono atti che possono essere definiti come atti genocidari, ma per essere tali e non essere altri crimini internazionali, per essere tali devono avere due caratteristiche. Ora semplifico leggermente, ma insomma diciamo, uno si devono rivolgere, devono colpire esclusivamente un gruppo etnico, razziale, nazionale o religioso, e in questo caso diciamo questo elemento indubbiamente c'è. L'altro elemento, ed è quello su cui sicuramente ci sarà maggiore dibattito, diciamo così, perché è l'elemento giuridicamente più difficile da dimostrare, è quello della motivazione per cui questi atti devono essere compiuti, perché il crimine del genocidio è un crimine a cosiddetto dolo specifico, cioè è necessario che l'atto genocidario, la distruzione, lo stupro, la tortura, la deportazione forzata, l'allontanamento dei bambini e delle bambine, per fare una serie di esempi di questi atti, tutti questi atti devono essere compiuti allo scopo di distruggere quel gruppo, di eliminare quel gruppo dalla faccia della terra. Diversa la pulizia etnica, dove invece lo scopo è quello di liberare un territorio, ma non di distruggere il gruppo. è una sottile distinzione in certo senso. Il problema rispetto alla situazione di Gaza è proprio questo, cioè quanto sia possibile dare la prova dell'intento genocidario, cioè dare la prova, perché poi in un tribunale devi dare le prove, e quindi certo che puoi dare la prova del numero delle persone che sono morte, del numero delle persone che sono state stuprate, del numero delle persone che sono state torturate e della nazionalità o dell'appartenenza etnica di queste persone, ma come fai a dare la prova che l'intento, la volontà di chi compiva queste azioni e di chi ordinava e organizzava queste azioni era l'intento di distruggere i palestinesi?
Ma il testo non diceva anche, scusami, il testo non diceva di, anche di parte della
distruggere in tutto o in parte.
O in parte. E quindi
distruggere in tutto o in parte. Quindi, ma tu devi provare che la volontà è quella della distruzione. Cioè, in tutto o in parte, ma sempre una volontà di distruzione. Il problema è come la provo io questa volontà di distruzione. Ora, se volete il mio personalissimo parere, che conta zero ovviamente, diciamo così, se io dovessi essere la persona che insieme ai luminari che il Sudafrica ha assoldato lavorassi alla memoria del Sudafrica di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, proverei a sostenere che intanto cercherei di provare dei pezzi di carta, discorsi ufficiali, note, scambi, circolari in cui ci fossero frasi come fateli sparire tutti, li dobbiamo eliminare, no? Perché sono prove documentali che a questo servono, perché è un processo penale, insomma, non è un'altra cosa. In assenza di documenti, o meglio, a rafforzare eventuali prove documentali o prove testimoniali, naturalmente, di questa natura, io proverei a sostenere che un uso della forza così massiccio non può che avere come obiettivo quello della distruzione. Non ci può essere un'altra motivazione dietro. Cioè io proverei a sostenere che la distruzione sta nella gravità del fatto. Quindi ricavo l'idea della distruzione, ricavo la volontà della distruzione dalla gravità dei comportamenti. Ma ne parlavo proprio giorni fa con il mio maestro, che non a caso lo definisco tale, e lui mi diceva, la fai un po' semplice, non è detto che un ragionamento di questo genere tenga poi alla prova dei fatti, perché in altre circostanze, in altri casi, per esempio il genocidio in Ruanda, ma lì le prove documentali erano infinite, cioè lì c'erano registrazioni, fior fiori di discorsi pubblici in cui si diceva sono la feccia dell'umanità, devono sparire.
Beh, questo lo dicono anche...
Dobbiamo eliminare tutti.
Anche gli israeliani.
Dobbiamo eliminare dalla faccia della terra o li dobbiamo eliminare da lì?
No, è vero, sì. È diverso, sì.
È una sottile distinzione che però nel diritto potrebbe avere un peso.
Quindi la polizia etnica è abbastanza pacifica.
No, voglio dire, detto questo, non è che non stanno commettendo, perché anche non è genocidio, è tutta un'altra serie di cose. Non c'è discussione, perché crimini di guerra e crimini contro l'umanità non sono contestati né sono contestabili. Ripeto, forse, non lo so, mi auguro di no, però potrebbe essere che un giudice molto formale, diciamo, possa giungere alla conclusione che non ci sono elementi sufficienti perché si possa parlare di genocidio, ma tutto il resto è indubbio. Sì, la Corte Internazionale di Giustizia ha già detto che ci sono elementi gravi, quindi vuol dire che se anche arriverà alla conclusione che non è genocidio, riconoscerà l'esistenza di tutto il resto.
Bene, si avvicinano le 23 che non c'è una legge che ci obbliga, però di solito l'ora in cui bisogna chiudere, quindi io chiederei ad Alessandra di farci un riassuntino di perché è così difficile sostenere il diritto, applicare il diritto internazionale, ciononostante ci dobbiamo impegnare in tutti i modi per farlo perché non abbiamo altro disegno da fare.
Che al momento non ci sia un'alternativa migliore, insomma, ecco. A me non viene in mente, poi io non sono un'esperta di relazioni internazionali, non sono un'esperta di politica internazionale, probabilmente un politologo troverebbe altre soluzioni. Una cosa importante sottolineare, secondo me, il diritto non è mai l'unica risposta possibile. Questo sempre, in qualunque problema, sia interno che internazionale. Il diritto è uno degli strumenti.
Certo.
È uno strumento molto importante, ma è uno degli strumenti possibili. Il diritto internazionale ha delle lacune, indubbiamente, ha dei seri problemi per quanto riguarda la sua effettività, questo è indubbio, e tuttavia, almeno dal mio punto di vista, è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per mantenere chiaro la distinzione tra ciò che è legittimo e ciò che non lo è, ciò che è lecito e ciò che non lo è, e anche per prendere una posizione, perché prendere una posizione in base a una norma è diverso da prendere una posizione perché stamani mi sono alzato in questo modo, eccetera, eccetera.
Federica aveva alzato la mano.
Sì.
Federica, avevi alzato la mano. Però bisognerebbe che tu gli apra il microfono.
Fatto. Federica, clicca sul microfono.
No.
Vabbè.
Questo è Giancarlo che non ti vuole far parlare.
Sì, va adesso.
Tede,
sei a posto.
Ah, ok. No, volevo aggiungere, comunque ha ripreso Alessandra, rispetto all'importanza, insomma, del diritto internazionale, con tutte le complessità e anche e soprattutto i tempi, ecco, necessari, no? Norme giovani, diceva, rispetto al fatto che cosa possono fare gli stati e i cittadini che ci abitano in questi stati. Quindi forse non incaponirsi a stabilire è un genocidio sì o no, ma insomma fare, essere proattivi per aumentare la disapprovazione sociale di quello che sta accadendo nei vari conflitti, a partire da quello che sta accadendo nella striscia di Gaza e di quello che sta facendo Israele, che seppur accolto, insomma, non doveva certo nessuno, penso, abbia il desiderio di sostenere che ha fatto, perlomeno la stragrande maggioranza, che ha fatto bene Hamas a fare quell'attentato. Adesso non so se è corretto tecnicamente, però insomma è stato un atto terroristico, al di là insomma della storia, ha innescato questa reazione, mi sento di dire che ha rafforzato nel governo, nella maggioranza insomma di chi sostiene questo governo di Netanyahu, di portare avanti insomma quell'iniziativa di voler reprimere il popolo palestinese, cacciarlo, e di fare anche pulizia etnica, perlomeno stasera ci stiamo dicendo che forse è il termine più corretto, anche oggettivamente insomma dai fatti, per quello che sta accadendo, e quindi insomma costruire questa disapprovazione sociale. Non credo, non sono molto fiduciosa che arriviamo alla grande manifestazione che c'è stato nel mondo quando nel 2002, dicevi Giancarlo,
2001 mi pare,
2001 insomma, no, con l'invasione in Iraq, però insomma a me sconcerta un po'. Poi capisco che c'è dietro tutta la geopolitica, e vabbè, adesso non c'è il tempo, insomma, gli interessi, un po' anche l'arretramento culturale dei valori nell'Occidente, non solo, però mi sconcerta un po' che le nazioni o comunque l'Europa ci abbia impiegato così tanto, no, a fare quella riflessione. Certamente perché è influenzata anche da tantissimi altri interessi, però insomma di fronte a quello che sta succedendo a Gaza e comunque nei territori occupati dalla Palestina, la trovo già una tragedia, ecco, i tempi. Seppur appunto in un contesto geopolitico, economico della nostra fase storica, insomma. Niente, volevo aggiungere questo, ecco, per quello che possiamo fare noi, e credo che le raccolte di firme non siano assolutamente sufficienti, così come quell'approccio insomma da tifosi, ecco.
Qui si aprirebbe tutto un capitolo sull'analisi politica di quello che è successo, se sta vincendo politicamente Hamas, che era un po' nell'angolo e che ha
Ha messo un riflettore su quello che purtroppo succede. Questa è la cosa drammatica, che c'è stato bisogno di quella cosa atroce del 7 ottobre per far sì che tutti si accorgessero improvvisamente, perché ricordiamoci appunto che contemporaneamente a questa guerra di Gaza in Cisgiordania i coloni stanno facendo cose terrificanti. Quindi, voglio dire, da una parte l'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, che teoricamente poi tutti quanti accettano come governo ufficiale, bla bla, eccetera, eccetera, però dove praticamente fanno quello che gli pare. Di qua, dove provava Hamas a rispondere in maniera con atti terroristici, eccetera, condannati da tutti, quindi voglio dire, a un certo momento sono decenti.
Sul piano della politica, secondo me, Netanyahu, per difendere i suoi piccoli interessi, non sta facendo nemmeno gli interessi di Israele. No, ma qui si aprirebbe una discussione che non possiamo più svolgere, perché siamo al limite del nostro tempo, e quindi non posso che ringraziare Marzia e Alessandra per la discussione interessante che abbiamo fatto. Da domani la registrazione di questa serata sarà sul canale YouTube di Arceata. Grazie e buona
sera. Grazie a voi, grazie a tutti quanti.
A tutti.
Grazie, buonasera, grazie.
Grazie, grazie. Ciao, ciao.